Angelo Angelastro, buongiorno.
Buongiorno a te Livio, buongiorno agli ascoltatori.
Benvenuto qui nel posto delle parole, anzi bentornato dopo aver raccontato tempo fa il libro fotografico Mondi miei, era edizioni Bolis, dalla fotografia al libro Il bel tempo di Tripoli. Leggo la nota sull'autore. Qui nel libro, giornalista, 21 anni, cultore di letteratura anglo-americana, fotografo appassionato, ha pubblicato nel 2013 il volume Mondi miei per Bolis. Angelo Angelastro, lavora in Rai dal 77 ed è caporedattore del TG1. Ancora caporedattore del TG1, Angelo Angelastro?
Sì, ancora caporedattore, anche perché ho pensato di dedicare questa fase della mia vita a rafforzare l'impegno per lo studio e l'approfondimento di alcuni temi, tra i quali anche questo tema storico di cui al libro che hai citato, insomma, Il bel tempo di Tripoli.
Ecco, un tema storico molto importante perché l'Italia qui c'è, l'Italia altro che, e per capire l'Italia di oggi, per capire anche certe situazioni odierne, leggere questo libro ci porta a comprendere anche un po' delle realtà di oggi. Tutti abbiamo bisogno della memoria. Tiene il lupo dell'insignificanza fuori dalla porta. E con questa frase, il sol bello che Angelo Angelastro pone in esergo per questo libro, come mai questa citazione dedicata alla memoria per tenere fuori dalla porta l'insignificanza? Perché, riprendendo la storia di un libro che è poi è diventato un film, la storia, diceva il protagonista, la storia bisogna raccontarla, perché se non la racconti la storia prende un'altra piega. Ecco, perché non prende un'altra piega, bisogna che qualcuno la racconti, la testimoni, anzi.
Sì, raccontarla anche per, come dire, lasciare un monito, perché me passaggi della storia anche nostra, italiana, sono passaggi dolorosi e quanto più doloroso è il passaggio storico, tanto più serio deve essere l'impegno per approfondire e conoscere. In questo caso l'argomento è l'esperienza, il tentativo di costruire un impero coloniale, esperienza che diciamo decolla 80 anni fa esattamente, quando Mussolini si affaccia a Piazza Venezia e dichiara in forma anche molto irrituale guerra alla Abissinia e avvia l'invasione del territorio etiopico. E il mio libro racconta la parabola di un volontario che raccoglie l'appello del Duce, convinto di partecipare ad un'impresa storica, e poi a poco nel corso degli eventi si rende conto di aver invece collaborato a una rovinosa impresa che lascerà anche sul selciato molti lutti e molte sofferenze, non soltanto ovviamente ai volontari e ai soldati italiani, ma anche alle popolazioni che vengono diciamo invase con armamenti ben più impegnativi. Parliamo naturalmente dell'Etiopia del 1935, quindi si può facilmente immaginare l'arretratezza di quei luoghi, non soltanto sociale ma anche militare.
Ed è la storia di Filippo Salerno, un avvocato, giornalista e fotografo, ed è questa storia che Angelo Angelastro ci svela attraverso queste pagine. Ed è una storia molto importante, perché poco fa abbiamo sentito citare l'Etiopia, e qui ritorna un senso della storia a cui l'Italia è particolarmente legata, e forse è anche debitrice in qualche modo verso quei territori Massawa, per esempio, tanto per citarne uno, diventa non solamente un grido, no, di conquista, ma soprattutto diventa un grido di dolore, ed è un grido che ancora oggi dobbiamo sentire per fare i conti con la storia.
Sì, perché anche noi, sia pure in misura più limitata rispetto ad altri paesi europei, ci siamo iscritti tardivamente al club dei colonizzatori, quindi anche noi portiamo una responsabilità storica importante verso queste popolazioni che, come è chiaro a tutti, ancora oggi non hanno trovato una strada percorribile, facilmente percorribile, di evoluzione sociale e culturale. Il fascismo ebbe il demerito di tentare questa avventura per ragioni diciamo così, di malintesa gloria nazionale, abbiamo lasciato sul campo oltre a qualche opera di infrastrutture civili di, di una certa importanza, anche tanto dolore, tanta sofferenza. E questo libro racconta la vita quotidiana di questo corpo di spedizione italiano, che era composto dal Regio Esercito e dai volontari della milizia voluta da Mussolini. E in particolare il racconto si concentra sulla vita quotidiana di questi volontari, in gran parte contadini, braccianti, operai che avevano creduto nella possibilità di conquistare il famoso posto al sole di cui parlava il Duce, avevano creduto nella possibilità di diventare proprietari terrieri in Africa, e le cose però andarono in maniera completamente diversa, quindi furono pochissimi i volontari che diventarono coloni, molti dovettero rientrare in Italia dopo aver abbandonato le famiglie qualche volta, spesso per la verità questi volontari non tornarono perché la guerra diciamo riservò loro soltanto delle sepolture di fortuna in questi territori abbandonati.
Angelo Angelastro, è una domanda che può ricorrere spesso nella lettura di questo libro, Il bel tempo di Tripoli, lo ricordiamo, edizione EO. Come i fatti che sono avvenuti in Etiopia, in Eritrea e in Libano, in Libia, siano stati sì raccontati dalla storia, ma penso non abbastanza e c'è necessità ancora, proprio per un senso storico, di comprendere come siano andate veramente le cose in Etiopia, in Eritrea, in Libia. E questo libro, scritto in prima persona, ci porta proprio a respirare quell'aria di quei posti e quindi anche a fare per certi aspetti anche un po' di conti con la storia.
È una fase della storia italiana fra le più trascurate. Un grosso equivoco ha accompagnato il racconto di questa vicenda italiana in Africa, che si trattasse cioè di una sperimentazione un po' superficiale, velleitaria e straccione. Il racconto che ho raccolto io, trasformandolo in una vicenda romanzata, in realtà mette in evidenza un forte tentativo che la classe dirigente dell'epoca tentò di dotare l'Italia di un vero e proprio impero, con un grande dispendio di mezzi, un grosso impegno di forza umana, un uso di piuttosto diffuso, piuttosto ampio di strumentazioni militari. Fra l'altro le imprese dell'aviazione italiana, come sicuramente si ricorda, sono tristemente note, perché si fece ricorso all'uso dei gas benefici. Diciamo che da questo punto di vista noi condividiamo con pochissimi altri questa responsabilità, questo demerito. L'idea che gli italiani fossero un popolo di brave persone, di brava gente, che sicuramente è giusto che ci accompagni in alcuni momenti, in alcune parentesi storiche, dovrebbe essere rivisto. L'esperienza coloniale italiana non fu un'esperienza secondaria, non fu un'esperienza superficiale, fu un vero e proprio tentativo di costruire un impero rovinosamente finito nel nulla, perché a un certo punto il Duce e la classe dei gerarchi fascisti al potere decide di entrare in guerra, e da quel momento in poi lo scenario cambia completamente. L'Italia non era dotata di per sostenere il fronte di guerra di un conflitto mondiale e nello stesso tempo edificare un impero. Ecco, però di tutto ciò nei libri di storia sono raccontate pochissime cose. Io penso che tramandare il racconto di persone che hanno vissuto in prima persona quelle vicende, naturalmente il protagonista del mio libro non c'è più, è morto nel 91, quindi io raccolsi alla metà degli anni 80 le sue testimonianze di capo dell'ufficio stampa della milizia fascista, e poi per tutta una serie di ragioni questa pubblicazione è arrivata dopo tanto tempo, nella speranza di poter dotare gli elementi di conoscenza il più possibile autentici chi abbia voglia di approfondire la conoscenza di quel periodo storico.
Ecco, la conoscenza di quel periodo storico, conoscerla è importante. Sembra che Angelo Angelastro in questo libro abbia proprio percorso quelle strade, abbia respirato quell'aria. Quindi c'è stato anche un viaggio sui luoghi oppure c'è stata ricerca storica?
C'è stata ricerca storica molto approfondita, purtroppo nessun viaggio. Non è un'epoca in cui viaggiare in quei territori sia molto raccomandabile. Abbiamo percorso vicende, nomi, circostanze per verificare che le informazioni raccolte durante questa lunghissima intervista durata 13 ore incise su nastri fossero tutte autentiche e veritiere. Le verifiche hanno dato esito positivo e in alcuni casi vengono raccontati episodi dei quali non c'è traccia nei dispacci ufficiali dell'epoca, perché c'erano passaggi dolorosi, delicati, problematici delle vicende italiane in quelle terre che non si raccontava volentieri. Potrei citare il processo ai ribelli Senussi di Barce in Libia, pagina ingloriosa della giustizia militare italiana in Libia. Potrei citare l'episodio dell'invio su un piroscafo italiano di 150 detenuti del carcere militare di Tripoli poche ore prima dell'ingresso degli inglesi nella città libica, con la prospettiva di una morte sicura dal momento in cui il Mediterraneo era in quel momento infestato dalle unità militari britanniche. La cosa venne presentata come un tentativo di riportare a casa i detenuti, in realtà fu una vera e propria forma indiretta di esecuzione, di condanna a morte. Tutte queste vicende furono vissute in prima persona dal protagonista del mio libro e non sempre si trovano tracce di questi avvenimenti, in particolare sulla vicenda del piroscafo D'Annunzio che viene inviato in un viaggio impossibile verso la madrepatria con i 150 detenuti del carcere di Tripoli. Abbiamo trovato riscontro con molta fatica, un riscontro limitatissimo di due righe in un dispaccio dell'epoca, quindi si capisce bene che ci sono parentesi dolorose e anche vergognose della storia che si preferisce forse non raccontare. Se non c'è una persona che ne è stata direttamente testimone, può anche capitare che alcune vicende rimangano sconosciute per sempre. Per questo ho ritenuto di utilizzare quella straordinaria frase di Solbello all'inizio del libro come motto di questa esperienza letteraria. Il lupo dell'insignificanza è in realtà quel piccolo mostro che c'è nella nostra vita sociale e individuale che ci porta a mettere sempre da parte le cose più dolorose, preferendo soffermarsi su quelle che evidentemente ci procurano meno disagio. Però nel fare questo si rischia piuttosto seriamente di togliere contenuto e significato alla vita umana, che può trarre insegnamento in particolare dalla conoscenza delle vicende più dolorose, per evitare naturalmente che si ripetano.
Il bel tempo di Tripoli, lo ricordiamo, edizioni EO, tra l'altro sulla copertina una immagine molto bella, realizzata proprio da Filippo Salerno, che come dicevamo in apertura di conversazione era anche fotografo. Angelo Angelastro, grazie ancora del tempo dedicato per il nostro Posto delle Parole.
Grazie a voi e buon anno naturalmente.
Buona giornata.